Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti.
Al mio ritorno a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di bere, contrariamente alla mia abitudine, una tazza di tè. Da prima rifiutai, poi, non so perché, cambiai idea. Mandò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti che chiamano Petit Madeleine e che sembrano modellati dentro la valva scanalata di una cappa santa. E subito, meccanicamente, oppresso dalla giornata uggiosa e dalla prospettiva di un domani malinconico, mi portai alle labbra un cucchiaino del tè, nel quale avevo lasciato che s'ammorbidisse un pezzetto di Madeleine. Ma nello stesso istante, in cui il liquido al quale erano mischiate le briciole del dolce raggiunse il mio palato, io trasalii, attratto da qualcosa di straordinario che accadeva dentro di me. Una deliziosa voluttà mi aveva invaso, isolata, staccata da qualsiasi nozione della sua casa. Di colpo, mi aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, inoffensivi i suoi disastri, illusoria la sua brevità, agendo nello stesso modo dell'amore, colmandomi di un'essenza preziosa, o meglio, quell'essenza non era dentro di me. Io ero quell'essenza. Avevo smesso di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Da dove era potuta giungermi una gioia così potente? Sentivo che era legata al sapore del tè e del dolce, ma lo superava infinitamente. Non doveva condividerne la natura. Da dove veniva? Cosa significava? Dove afferrarla? Bevo una seconda sorsata. Proust, alla ricerca del tempo perduto.
Canzoni che ti salvano la vita, che ti fanno dire no, cazzo, non è ancora finita, che ti danno la forza di ricominciare, che ti tengono in piedi quando senti di crollare. Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore e tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
Benvenuti ad una nuova puntata di Golosi d'Arte, qui su Radio 403. Oggi sono particolarmente emozionata perché è qui con me un ospite veramente speciale, molto speciale per me, soprattutto perché, e si vede, si sente anche dai miei respiri, non mi potete vedere in faccia perché sono rossa come la mia maglietta, ma per me lui è una guida, un faro, qualcuno che ti fa vedere bene la strada dove vuoi andare. L'hai scelta tu, ma lui te la illumina, per cui vedi bene il confine e vedi quanto è bello camminarci sopra. Non posso resistere oltre e devo presentarlo. È qui con me, con una grande emozione mia, Stefano Pelato. Ciao Stefano.
Buongiorno, buongiorno, ciao, grazie ovviamente Simona dell'invito. È un piacere che si rinnova, abbiamo avuto l'opportunità in più occasioni di incontrarci dal vivo e è stato amore a prima vista, quindi un amore condiviso anche nei confronti del cibo, quindi è stata la sottile linea rossa, neanche tanto sottile in realtà, che ci ha accomunato e che ci accomuna e che ci ha fatto incontrare.
Sono così contenta che tu sia qui che ho dovuto spargere ovviamente la notizia ancor più ai 4:20 che mai, e devo dire che sono arrivate domande e sono arrivati anche apprezzamenti nei tuoi confronti che ti leggo. Volevo iniziare con un apprezzamento che mi è arrivato e poi ti iniziamo le domande. Ti leggo questo messaggino, perché poi è una cosa penso che pensiamo in tanti, quindi che ti presenta, insomma. Questa persona, che è Monica Palmieri, che conosci benissimo, mi ha scritto questo, mi ha detto di dirti così: non stancarti mai di insegnare, di diffondere ciò che hai studiato e sperimentato, perché abbiamo bisogno di conoscenze, abbiamo bisogno di sapere che possiamo farci del bene partendo dalla tavola.
Abbiamo possibilità di prenderci in qualche minuto di pausa. Io sono ovviamente imbarazzato, ma devo dire che provo un grandissimo entusiasmo quando sento questi apprezzamenti, perché significa che ciò che ho deciso di fare, soprattutto nell'ultimo periodo della mia vita, sta riscontrando la necessità, diciamo, sta andando incontro al fatto di risolvere al meglio quello che mi ero proposto io, ossia intercettare i bisogni reali delle persone e cercare di dare una mano a queste persone nel risolvere questi enigmi, li chiamo io. Però diciamo che io ho intrapreso tutto questo. Tu hai parlato prima di percorso e di viaggio, no? Io lo identifico proprio come un viaggio, perché qualsiasi viaggio venga percepito e poi alla fine del viaggio, ma anche durante il viaggio stesso, tutto riesca al meglio, la valigia deve essere carica degli ingredienti giusti, no? Perché non si sa mai nel viaggio, durante il viaggio può piovere, può nevicare, può tempestare, può esserci un sole eccessivo, quindi bisogna avere tutti quegli strumenti e tutte quelle accortezze all'interno della nostra valigia utili anche a far sì, insomma, che il viaggio sia positivo anziché eccessivamente difficoltoso. Quindi avere tutti quegli strumenti che permettono di affrontare questo viaggio in discesa anziché in salita.
Per chi non conoscesse il tuo lavoro, tu come lo definiresti?
Allora, diciamo che Monica Palmieri, che ringrazio, insomma, a cuore stra aperto, ha sintetizzato bene quello che è un po' il mio lavoro, nel senso che io da qualche anno a questa parte ho deciso proprio di fare questo tipo di attività, ossia studiare, lavorare, divulgare. La cosa bella è che è un ciclo continuo, quindi poi io riparto a studiare, lavorare, divulgare. Quindi la cosa fantastica di tutto questo è proprio il dinamismo che c'è, non ci si può mai fermare, non è mai finito ciò che deriva dalla curiosità, ossia la scoperta, e anche però il fatto di mettere le mani in pasta, sto parlando con la persona giusta, determina anche il fatto che si riesce a passare dalla teoria alla pratica, sfruttando e utilizzando quei sistemi, tra cui, insomma, l'esperienza e la pratica delle mani in pasta permettono di raggiungere. Quindi l'obiettivo è quello di, il mio lavoro recente si prepone proprio questo obiettivo, quello di essere una sorta di facilitatore, una sorta di strumento a cui fare riferimento per passare dalla teoria alla pratica e anche in certi casi chiarire quella che è la parte teorica, perché purtroppo oggi viviamo in un contesto dove riceviamo informazioni da tutte le parti, spesso queste informazioni sono veicolate in maniera errata, non sono filtrate in maniera corretta, quindi quello che le persone recepiscono possono essere nozioni che creano confusione anziché risolvere un problema.
Esatto. E per veicolarle in maniera corretta hai fatto un bellissimo gruppo, posso parlarne, su Facebook, fantastico, che si chiama Cibo Vivo. Sì. Come ti è venuta l'idea di chiamare il tuo progetto, mi viene da dire, Cibo Vivo?
Beh, Cibo Vivo secondo me sintetizza bene tutta la mia filosofia legata al mondo del cibo, ossia il cibo è inconfutabile, la scienza oggi ce lo dice, comunica direttamente con il nostro DNA, con il nostro corpo. Una cosa che comunica in maniera proattiva, in maniera attiva e positiva con il nostro corpo deve forzatamente essere vivo. Quindi è un po' un contrasto a quello che invece amo definire cibo morto, ossia cibo che comunica in maniera errata o addirittura non comunica con il nostro corpo. Quindi cibo vivo sta a sintetizzare non grilli, non cimici, non cibo commestibile che si muove, ma in realtà cibo che è stato scelto, è stato lavorato ed eventualmente è stato conservato in maniera corretta in modo tale che diventi proattivo e positivo per il nostro stato di salute.
Esatto, ti faccio qualche domanda di quelle che mi sono arrivate, perché a questo punto stiamo proprio parlando di cibo, e ti dico le domande di Giovanni. Non mi viene da ridere perché Giovanni mi ha scritto cose che non posso ripetere, tipo, e che ripeterò invece, quindi questa è la cosa bella, tipo non bisogna dirlo a mia moglie se no mi uccide, però mi ha scritto: come si può cucinare salvaguardando le proprietà dei cibi? Cioè, devo pensare alle pentole speciali o a qualcos'altro?
Allora, salvaguardare le proprietà di partenza, diciamo, del cibo è un po' l'obiettivo, no? Soprattutto quando lo si espone ad una fonte di calore. Però mi piace sempre fare un preambolo rispetto a quesiti di questo tipo, ossia che non dobbiamo precludere il fatto che per arrivare a cibo vivo, ossia cibo che abbia dei nutrienti interessanti e positivi per la nostra salute, sia necessario non approntare nessun metodo di cottura. In realtà ci sono dei nutrienti all'interno del cibo che vengono assimilati, assorbiti nel migliore dei modi se noi andiamo a cuocere il cibo. Quindi anche qua lo so che a volte sembra una banalità, un'ovvietà, però il concetto di varietà, quindi variare anche i metodi di cottura e di non cottura, quindi cibi cotti e cibi crudi, è sempre la miglior soluzione, è una grandissima verità, ossia avere anche in questo caso la coscienza a livello di pianificazione settimanale del fatto che io in questa settimana ho mixato, ho variato alimenti cotti e alimenti crudi. Questo è uno dei sistemi migliori per portarci a casa tutto quello che il cibo ci può offrire. Poi, per passare alla domanda un po' più tecnica, diciamo, che faceva, non mi ricordo il nome, scusami,
Giovanni,
si parla soprattutto di conoscenza iniziale, nel senso che nel momento in cui noi mettiamo a contatto con una fonte di calore il cibo, dobbiamo sapere che ci sono delle soglie minime e massime da dover rispettare. Per quanto riguarda ad esempio la verdura, se noi andiamo a mettere in contatto una verdura con dell'acqua calda, come si fa solitamente per quanto riguarda la bollitura di tanti vegetali, purtroppo tutto quello che è idrosolubile a livello di sali minerali e vitamine si va a disperdere nell'acqua. Quindi o mi bevo l'acqua su cui ho cotto il broccolo, oppure nella stragrande maggioranza quell'acqua buttata giù per il lavandino, ho parzialmente vanificato tutto quello che ho fatto magari a monte pensando di acquistare un alimento che poteva essere positivo per la mia salute. Per carità, mi porto a casa tanta fibra e altri nutrienti, però ho perso per strada qualcosa che poteva essere strainteressante per la mia salute. Quindi di base diciamo che il concetto su cui lavorare riguarda proprio il fatto di conoscere meglio il fuoco, conoscere meglio le temperature che utilizziamo. Poi da qua potremmo esplodere tutto il discorso, strumenti, eccetera, però il punto di partenza, che poi dà vita anche al fatto di scegliere in maniera più sensata gli strumenti che utilizziamo quotidianamente, deriva proprio dal fatto di conoscere la potenza del fuoco. C'è una bellissima frase che cita proprio questo concetto, ossia un cuoco diventa veramente un cuoco quando inizia a conoscere il fuoco, e questo era Gualtiero Marchesi che diceva questa cosa, perché effettivamente se uno che fa un qualsiasi mestiere riesce a domare alla perfezione lo strumento principe del suo mestiere, ecco che insomma si arriva ad essere veramente un professionista del settore.
Fantastico. Allora, io adesso farei una pausa, una prima pausa con una canzone che dedico a te, perché mi piaceva moltissimo il titolo e la semplicità, che è una cosa che mi piace, e, dei Camillas, la canzone del pane. E in questo modo ringrazio te e ringrazio anche i Camillas e un ricordo a Mirko Bertuccioli, che è morto una settimana fa, dei Camillas, di Covid. E quindi niente,
rendiamo omaggio e ti ringrazio ovviamente del pensiero.
Torniamo con Stefano dopo aver sentito la canzone del pane, che è una cosa che effettivamente mi ha molto dato, mi hai dato tu Stefano, cioè proprio lo posso dire, perché io prima il pane lo facevo una volta ogni tanto così, ora a casa mia si mangia solo pane fatto da me, punto. E cotto a temperatura, io lo cuocio a bassa temperatura, ho imparato la pazienza e lo cuocio a bassa temperatura per tanto tempo. Ho fatto anche oggi.
Simona, tra l'altro tu sei maestra su questa cosa, insomma, nel fatto di aver anche interpretato, reinterpretato il momento dell'impasto sotto forma di momento di meditazione e introspezione, no? E devo dire che nel momento in cui una qualsiasi persona, è una chiamata all'azione che faccio nei confronti delle persone che ci stanno ascoltando, se qualcuno vuole partire verso questo magnifico viaggio, sia conoscere meglio il cibo, fare il pane è una cosa assolutamente entusiasmante. Io invito sempre qualsiasi persona che incontro e che vedo che ha quel lumicino interessante, che è intrigato dal mondo food e lo vuole approfondire, invito sempre a provare a fare il pane in casa. È una cosa, sento ancora l'emozione adesso pensandoci, io la prima volta che ho fatto il pane, vedere due elementi di base, farina e acqua messi assieme, e vedere nascere un qualcosa, aspettare, come dicevi tu, il tempo di maturazione, la lievitazione, i profumi, l'emozione che ti dà una cosa generata quasi dal nulla, è come vedere nascere un figlio, fra virgolette. Poi vabbè, te lo devi mangiare, quindi il figlio ovviamente fa una fine. Però diciamo che comunque è un'emozione assoluta. Quindi se qualcuno tra le persone che ci sta ascoltando, ma insomma se sono tuoi amici e seguaci, sicuramente avranno già fatto il pane, però di base se c'è qualcuno che non l'ha fatto, prego vivamente di impegnare un 30 minuti della propria vita nel impastare il pane, perché è veramente un'emozione unica. Quindi grazie di avermi dedicato questa canzone dal titolo emblematico, diciamo che è. E poi io negli anni ho ricevuto anche parecchie domande e sono arrivato ad una conclusione, ossia la domanda si rifà: ma qual è il tuo piatto preferito? Devo dire che non ho un piatto, ma ho un prodotto, e se devo dirla tutta è il pane.
Ah, ma allora ci ho preso, ho fatto la canzone giusta, no? Vabbè, il pane, puoi panificare, poi come dicevi, per me è effettivamente un modo di meditare, per cui è una cosa che va al di là, va molto molto al di là. E già che andiamo al di là, e che questa trasmissione si chiama Golosi d'arte, no? In questo caso l'arte anche della cucina, io so che tu l'altro giorno, neanche tanti giorni fa, hai parlato in una diretta di una tua corrente artistica che ti è piaciuta, che si chiama Ritorno all'ordine.
Sì,
ti volevo chiedere come mai hai questa affinità.
Perché è una corrente letteraria che ho incontrato durante i miei studi. Io, tra l'altro, insomma, ho un percorso abbastanza strano, sono strano in tanti aspetti anche su questo, nel senso che ho fatto studi legati al mondo della storia dell'arte e poi ho virato verso un'altra forma artistica, che è quella della cucina. Però di base ho incontrato questa corrente, che è durata veramente pochissimi anni e non ha avuto neanche tanta risonanza a livello internazionale, che però aveva l'obiettivo di recuperare in un momento assolutamente di trambusto, no? Dove c'era il futurismo, c'era il cubismo, c'erano tutte quelle avanguardie artistiche che stavano portando un po' fuori strada il mondo dell'arte, ossia ci si poteva anche, adesso non voglio banalizzare le correnti avveniristiche che sono magnifiche anche quelle, però da un certo punto di vista si stava rischiando di perdere le basi canoniche della tradizione artistica, e quindi questi si sono impegnati nel recuperare proprio queste tradizioni e le regole di base per poter poi ricostruire un nuovo futuro artistico, no? Ed è un po' l'ho recuperata proprio ragionando a quello che stavo iniziando a fare. Quindi qualche anno fa ho iniziato a guardare la cucina e il cibo in un modo diverso, e avevo capito che anche per quanto riguarda il mondo della cucina stavamo un po' debordando verso, stavamo varcando quella sottile linea, quel confine che ci portava a perdere per strada dei pezzi fondamentali della nostra tradizione. Quindi ecco che insomma mi trovavo allineato con questa con questa corrente artistica proprio per l'impegno nei confronti del recupero di quelle che sono le tradizioni, però che devono essere calate in un contesto contemporaneo. E poi mi piace sempre fare chiarire una cosa che mi è successa e che anche questo è stato un po' un campanello, se vogliamo, ossia l'incontro casuale con Giovanni Allevi, che eravamo assieme ospiti all'interno di un evento in Expo nel 2015 a Milano, e abbiamo chiacchierato un po'. Poi alla fine lui mi chiese: ma non ho ben capito cosa fai tu in definitiva, non avevo le idee chiarissime anch'io, e io gli ho detto: guarda, faccio questo, la mia idea è questa. E lui mi disse: sai che non siamo tanto lontani, e qua è stata ovviamente una roba incredibile che mi ha detto, perché io mi sono inventato quella che è la musica classica contemporanea, tu in definitiva ti stai inventando la cucina classica contemporanea, ossia io ho deciso di calare Mozart nel contesto attuale e renderlo fruibile alle orecchie di oggi. E insomma, in definitiva mi ha chiarito un po' quello che stava succedendo, e devo dire che effettivamente, insomma, mi sono incontrato nelle sue parole, mi sono rivisto.
Anche questo discorso a volte che tu hai detto, no, del ritorno all'ordine, anche del tornare un po' indietro e guardare con gli occhi di adesso, cioè con i nostri occhi, con l'esperienza di adesso, quello che c'è stato, quello che è. Io sto parlando adesso del tuo campo, no? Anche della cucina, di quello che è la tradizione, per riuscire a recuperare delle cose della tradizione veramente importanti, belle, come anche il discorso del fare il pane o la sfoglia, per quanto mi può riguardare, per esempio, ma calate in un altro contesto. Come in un piccolo esempio, per esempio, la mia mamma era una sfoglina e faceva la sfoglia sempre con la farina 00. Io la faccio con la farina integrale, col farro, con cose miste, grano saraceno, ci metto ogni cosa, sono arrivata a fare cose allucinanti, ma buone, non so perché, ma magicamente buonissime, non so perché.
Tu hai quella capacità, insomma, adesso bisogna dirlo, tu hai una sorta di effetto magia sugli impasti, insomma, è difficile arrivare ai tuoi livelli, e quindi, insomma, sfrutta bene questa tua capacità, perché e cerca di coinvolgerle e di divulgare anche te il più possibile questa skill, perché veramente è una cosa entusiasmante. Poi lo sai trasmettere in una maniera impressionante. E pensando a quello che hai detto, vedi anche qua l'arte come arriva come dei fulmini quando stai chiacchierando e prendi in considerazione questi concetti. Una delle mie figure pagane preferite, io mi sono specializzato negli anni quando stavo studiando nel periodo bizantino, e c'era l'interpretazione, no, visiva del calendario, e a gennaio c'era Giano Bifronte. Era sto personaggio seduto che aveva la faccia sia di dietro che davanti, quindi vedeva il passato e vedeva quello che stava avvenendo. Ed è bellissima come immagine, no? E poi come anche Tucidide, un filosofo ateniese, nonché insomma militare, raccontava e scriveva che per comprendere bene il presente e interpretare il futuro è necessario e doveroso conoscere approfonditamente il passato. Quindi questo è un po', non tanto per andare sempre più indietro e replicare quelle soluzioni che c'erano una volta, ma proprio per, come dicevi tu, riuscire a calare nel migliore dei modi nel presente quelle che erano le soluzioni passate.
Anche perché mi viene da dire, è anche un discorso, vado ancora più lontano, mi viene a pensare ai chakra, alla radice, cioè al discorso che comunque è tutto e a Jovanotti che dice tutto nasce dal basso poi va su, che va bene, nel senso che dalla radice poi noi prendiamo un nutrimento e poi lo trasformiamo, poi facciamo noi fiorire l'albero, però poi si parte da lì.
Assolutamente.
In caso prendiamo il nutrimento, perché il cibo è fonte di vita, veramente, e come può essere fonte di danno.
Assolutamente sì, e questa cosa ce la dobbiamo mettere in testa. Cioè, adesso possiamo dire che non abbiamo tempo, che siamo tutti indaffarati, vabbè, in questo momento storico fortunatamente, fra virgolette, no, siamo tutti un po' più centrati su noi stessi, però di base dobbiamo metterci in testa che il cibo è una delle cose principali, diciamo, se vogliamo, che determinano il nostro stato di salute, ci dà la vita e dobbiamo essere consapevoli di questa cosa. Cioè, non possiamo continuamente trovare delle scusanti per evitare di approfondire questo tema e per evitare di essere più attenti quando mangiamo qualcosa. Non ci sta, né in cielo né in terra, è una questione di priorità.
Esatto. Mi viene da né in cielo né in terra, a parlare di cielo mi vengono in mente delle cose, ridi già, perché mi viene in mente, mi era venuta in mente anche una citazione che tu fai sempre di una cosa che ti è successa, e ma volevo farla raccontare da te, quando sei andato, il libro che ti hanno regalato per farti capire che cosa dovevi fare in quel determinato momento. Racconta tutto, perché magari non sanno di cosa sto parlando.
Sì, beh, infatti secondo me c'è qualcuno che non ha ancora capito chi sono, cosa faccio. Abbiamo parlato di cibo, quindi forse qualcuno ha intuito che mi occupo di cibo. Faccio il cuoco e ci tengo a sottolineare questa cosa, perché insomma poi uno dice sì, ma questo di cosa parla, di cibo cosa fa? Faccio il cuoco ormai da parecchi anni e diciamo che la fortuna mi ha lanciato la chioma, io l'ho aggrappata, mi sono aggrappato a chioma e sono salito sul treno e ho iniziato a lavorare per gli astronauti. Ecco che si è aperto un bellissimo mondo, e prima parlavo di presente, passato e futuro, sono entrato in quello che io amo definire il futuro del cibo, ossia il cibo avveniristico, che però deve avere delle radici ben profonde per non commettere errori. E sono entrato in contatto con questa realtà, quindi sto parlando degli astronauti europei in capo all'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, appena sono entrato in contatto con questo mondo mi è stato regalato un libro, e questo libro è intitolato Failure is not an option, ossia il fallimento non è un'opzione. In realtà la traduzione corretta sarebbe che l'errore non è un'opzione, nel senso che stiamo parlando di un ambiente che non prevede il minimo errore, non può prevedere una qualsiasi falla, perché in gioco ci sono delle vite umane, in gioco ci sono tantissimi investimenti sotto il profilo economico e sociale. Quindi il benvenuto è stato un po' questo: beh Stefano, pacca sulla spalla, sappi che questa è la regola numero uno, quindi capisci bene quale può essere stato lo stato emotivo in quel contesto. Però in realtà è una regola che comunque ho dovuto forzatamente far mia, e con cui oggi convivo e che porto con me sulla mia pelle, perché ogni volta che approccio ad un alimento e che inizio a lavorarlo cerco sempre di darmi delle risposte, anzi prima ancora cerco di pormi tantissimi perché. Se non trovo le risposte, approfondisco e cerco di trovarle. Se effettivamente risposta non esiste, trovo delle alternative. Questo appunto perché ho fatto mia questa regola: l'errore non è un'opzione, e quando si parla di cibo, ossia di nutrimento che entra in contatto con il nostro DNA e con il nostro corpo e che determina il nostro stato di salute, ancor di più l'errore non è un'opzione.
Mi ricordo una tua frase che era: il cuoco ha una grandissima responsabilità. Che mi è rimasta proprio molto, molto impressa, perché normalmente magari io ho sempre cucinato fin da piccola, perché vabbè ero una famiglia di questo genere, però magari non ho mai calcolato quanta responsabilità avessi nel fare questo, finché poi non ho avuto i figli. Quando ho avuto i due figli ho cominciato a ragionarci un po' di più, poi sei arrivato tu e quindi mi si è aperta proprio un mondo.
Sì, e questo è stato un po' il motivo, Simona, per cui io ho avuto un ristorante per 15 anni e ad un certo punto ho realizzato questa cosa, che effettivamente era arrivato il momento di prendermi del tempo e di approfondire queste tematiche, perché comunque io da cuoco, da produttore di cibo, mi sono reso conto che non ero solo colui che somministrava cibo, ma ero colui che somministravo anche parzialmente, se vogliamo, in una percentuale minima, vita, cioè dispensavo salute o non salute in base a ciò che decidevo di fare io all'interno della mia cucina. E questa è un po' una lancia che voglio spezzare nei confronti di tantissimi miei colleghi. Il mondo della cucina deve forzatamente prevedere una formazione, non dico scientifica, non dico che uno per diventare cuoco debba andare a frequentare l'università e fare approfondimenti assurdi, però delle basi scientifiche secondo me insomma ci vogliono, anche perché siamo arrivati a un punto in cui sempre più persone mangiano fuori casa. Adesso ok, siamo bloccati in casa, però è aumentata in maniera esponenziale la richiesta di pasti consegnati a casa. Ecco che in quel caso, insomma, in questi casi cediamo la responsabilità ad altre persone, no? E queste altre persone devono essere consapevoli di ciò che fanno.
Assolutamente. Io adesso farei un'altra pausa, e stavolta con una canzone che so che ti piace, che è Pezzi di vetro di De Gregori.
Pezzi di vetro. Grazie.
Dicono a due anime e un sesso di ramo duro il cuore. E una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla. Sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco. Piuttosto un santo a piedi nudi, quando vedi che non si taglia, già lo sai. Ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui, cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio, è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa. E ora si è fermata qua. Non conosce paura l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie. Ride e sorride perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna utile e dolce, come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire. Quando dice, è quattro giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Eccoci qui ancora con Stefano. Guarda, Stefano, io continuo a essere emozionato. Uno pensa, magari quando è iniziata la trasmissione eri emozionata, invece poi ti è passato. Invece sentirti parlare, io lievito come il pane, praticamente. Nel senso che ho i fermenti, sono uno yogurt, non lo so. E dicendo queste cose mi vengono in mente delle domande che sono state fatte per te. Intanto sì. Cristina ti chiedeva, mi ha detto di chiederti, ti dico tutte le domande, avrei fatto una sfilza, tutte sul kefir, o kefir, non so come si pronuncia esattamente. Allora, quindi la tua opinione, quali proprietà, come riconoscere un kefir o kefir di qualità, quando e come assumerlo, quando è indicato quello di latte e quando quello d'acqua. Ecco, mi sono arrivata a questa scelta di domande.
Sì, diciamo che questo prodotto, soprattutto negli ultimi anni, ha avuto un bel successo. Si chiama Kefir ed è in principal modo un potentissimo prebiotico, ossia ha una serie di batteri amici ed è stato soprattutto portato in auge grazie anche agli ultimissimi recenti studi che riguardano il microbiota intestinale, quello che possiamo identificare come un nuovo organo che è composto da famiglie numerosissime, quasi infinite a livello numerico, di batteri che lavorano per conto nostro. E adesso entrare nel dettaglio e specificare in maniera precisa quali sono le caratteristiche migliori di questo prodotto, devo essere sincero, è un prodotto che conosco ma non ho mai approfondito, quindi non saprei essere più preciso in merito alla scelta, alla selezione ideale di questo prodotto. Però diciamo che di base, per qualsiasi persona che ha magari intolleranze al lattosio eccetera, scegliere quello d'acqua può essere una buonissima alternativa, giusto per introdurre comunque elementi positivi nel nostro organismo. Tutto quello che è il mondo dei fermentati oggi sta venendo fortunatamente alla ribalta, perché effettivamente è stata riscontrata l'efficacia positiva nei confronti della nostra salute e del buono stato di questo nostro nuovo compagno, in realtà antichissimo, però oggi si è capito che ha il microbiota intestinale ha un'importanza incredibile nel nostro stato di salute. È un po', io lo amo chiamare un po' il nostro filtro, no? Ed è ovvio, se il filtro è intasato passa poco, se il filtro è a maglia troppo larga passa troppo, quindi bisogna trovare quel compromesso ideale, ed ecco che alimenti fermentati come il kefir possono essere assolutamente positivi. Anche i livelli di assunzione non ti saprei dare delle specifiche, ovvio come tutte le cose, nel momento in cui si esagera possono creare dei danni, però non ti so dare delle precise indicazioni su questo. Ecco che ritorna a quello che dicevo prima, che la mia vita è una ruota, ossia adesso io sto approfondendo, sto iniziando ad approfondire il tema fermentati, e quindi magari ci rincontriamo fra qualche mese e ti saprò dare delle indicazioni più precise su questo.
Io quando vuoi io ci sono, cioè io una puntata con te sempre, comunque, se hai voglia, molto volentieri.
Volevo anche specificare questa cosa, che sono felice che mi arrivino queste domande e sono felice che ci siano persone che hanno voglia di capirne di più in merito anche a questi ingredienti nuovi, no? Perché fra qualche anno è probabile che il kefir vada a sostituire completamente il latte, adesso per dire un'altra bevanda tradizionale che solitamente quotidianamente consumiamo, però sono quelle cose che entrano troppo velocemente, no? Penso sempre alla rucola, è entrata, o all'aceto balsamico, no? Io penso a 15 anni, 20 anni fa l'aceto balsamico non si vedeva sopra le tavole, oggi se in un ristorante non c'è sopra le tavole l'aceto balsamico non è un ristorante, però pochi si sono chiesti come viene fatto, che cos'è, cioè, in pochi lo sappiamo, oppure sono cose che arrivano molto lentamente. Invece partire a priori con la conoscenza di un prodotto significa proprio avere anche un'arma di difesa in più per capire se quel prodotto può essere implementato quotidianamente o meno. Quindi grazie a Cristina per avermi fatto questa domanda, e darà adito ad un approfondimento e a uno studio ulteriore da parte mia.
Non ti facciamo mai smettere di studiare, Stefano.
Questo è il bello della vita.
Sono d'accordo, su questa frase sono proprio d'accordo, sul fatto che rimanere studenti in qualche modo, rimanere non è la parola giusta, continuare ad essere studenti per sempre è una cosa fantastica, anche perché significa poi non fermarsi.
Eh sì, eh sì. E poi che la curiosità sia indotta o che sia la propria non importa, l'importante, anzi forse è meglio che sia indotta, perché significa che stai, come gli obiettivi che mi sono prefissato io, stai cercando di risolvere dei problemi.
Esatto, e probabilmente cioè è bello poi sapere che queste persone, come hanno saputo che tu eri in trasmissione, mi hanno detto sì sì, chiedigli questo, chiedigli quello. Poi alla fine è chiaro che non basterebbe magari una puntata soltanto per farti tutte le domande, però intanto cominciare anche a smuovere, perché come ne parliamo, tu sei sempre costretta a studiare, in realtà anche noi e tutte le persone che sono in ascolto in questo momento si fanno una domanda: che cos'è, dov'è, aspetta, voglio informarmi, voglio sapere. Il problema grosso, come hai un po' detto tu all'inizio, è che a volte quando uno si va a informare trova un po' tutto e un po' il suo contrario. Come fare a trovare le informazioni giuste?
Qui entriamo in un altro campo veramente minato, nel senso che io amo sempre parlare di riduzionismo cartesiano, nel senso che noi abbiamo sempre quel desiderio innato di trovare soluzioni semplicistiche, no? Il problema di andare alla ricerca di informazioni è legato al fatto che si cercano delle informazioni che tendano a risolvere rapidamente e immediatamente il quesito che ci stiamo ponendo. In realtà in molti casi bisogna fare dei passi indietro e dire ok, ho questo dubbio, voglio fare questa domanda, ma è la domanda giusta? Nel senso, non c'è qualcos'altro da sistemare prima? E soprattutto parlando di cibo, soprattutto negli ultimi anni si sta troppo andando troppo in profondità relativamente ad un ingrediente, ad esempio, no? Oggi tutti sanno che la curcumina ha un'azione antiossidante, antinfiammatoria e che va abbinata al pepe, e sembra che il golden milk sia la panacea di ogni male, no? Ci sono tante cose che sotto il profilo scientifico si conoscono, ma ci dimentichiamo che ci sono delle basi inconfutabili e scientificamente comprovate che da cui dobbiamo partire, bisogna costruire prima la piattaforma. Adesso io ho cercato di arrampicarmi sugli specchi rispondendo alla domanda sul kefir, ho anche alzato la mano e ho detto no ragazzi, devo approfondire il tema perché non voglio fare il tuttologo e non è l'obiettivo della mia vita, ma voglio approfondire il tema. Però la domanda di riflesso è, non c'è, sì ok, il kefir può essere una cosa interessante, ma andiamo un po' indietro, abbiamo parlato di microbiota, lo sto coltivando nella maniera idonea quel microbiota? Adesso è entrato un altro bel tema, che è quello del microbiota, che è la base, diciamo, del kefir, no? Quindi già rispondendo in maniera generica ad una domanda abbiamo capito che forse è arrivato il momento anche di approfondire un altro tema. Mangio abbastanza verdura tutti i giorni, quindi sì, il kefir può essere utile, ma forse è arrivato anche il momento di approfondire delle tematiche di base. Quindi secondo me il fatto di trovare le risposte giuste dipende anche dalle domande che ci facciamo, e soprattutto quando ci chiediamo un qualcosa, è la domanda giusta? Perché sono arrivato a quella domanda? Perché forse mi mancano delle altre basi.
È sempre bellissimo ascoltarti, perché in realtà mi sposti sempre un pochino, è come se tu mi dessi, ogni volta ti parlavo prima del faro, no? Se mi dessi una torcia che illumina sempre un po' più avanti, mi sembra sempre di andare un po' più in là, se io fossi in una grotta e riesco a vedere sempre una parte del percorso più grande, per cui io ti ringrazio veramente di cuore delle tue parole e anche del tuo modo di analizzare una cosa, mi piace moltissimo, perché me la fa vedere meglio, veramente, proprio in tutti quanti i sensi. Questa cosa della domanda giusta è fantastica, perché anche questo discorso dell'essere troppo semplicistici, tipo, ma questa cosa, quanta ne devo assumere? Non so neanche cos'è, non so da dove viene, non so che cosa mi fa bene, non so cos'altro potrei fare per quella... non so neanche cos'è il microbiota, magari, però... è questo, ed è bellissimo vedere come si può anche il ritorno all'ordine, no? Ritorno un po' indietro e guardo la base, la radice, da dove partire.
Sì, adesso non vorrei che Cristina si sentisse demotivata rispetto alla sua domanda, però vedi, da una domanda quante riflessioni possono uscire, no?
Esatto. Grazie Cristina.
Grazie Cristina, quindi grazie enormemente a Cristina. Mi dispiace se non sono stato preciso nella risposta, però abbiamo recuperato altre informazioni, abbiamo occupato parte della trasmissione grazie alla domanda di Cristina, quindi un grazie enorme e cercheremo ovviamente tramite studi approfonditi di arrivare anche a dare queste risposte.
Io quando penso adesso, cambio discorso, quando penso a Stefano la prima cosa che mi è venuta in mente è due parole: piatto unico. Stefano, piatto unico di Harvard. Subito.
Ecco,
ci
che
dici qualcosa che tu?
Sì, ma vedi che è tutto sinergico, e poi alla fine comunque arriviamo lì, no? Ho parlato di basi, di struttura di base e di piattaforma da cui decollare, da cui partire. E il piatto unico è questo. Il piatto unico all'Università di Harvard ormai da più di un decennio l'ha messo a punto e ancora oggi viene interpretato e visto dalla comunità medico-scientifica internazionale come uno dei migliori schemi di base su cui costruire la propria alimentazione. Però non si tratta solo ed esclusivamente di uno schema alimentare, si tratta anche di uno schema organizzativo, si tratta di uno schema di pianificazione, si tratta di uno strumento assolutamente utile ed efficace nel passare dalla teoria alla pratica. Tutto quello, cioè, qua potremmo fare un'altra puntata e riassumere nel noccio della puntata stessa questo. Anche qua fare sempre dei ragionamenti un po' più approfonditi. Piatto unico studiato da un team di nutrizionisti, dietisti, medici, scienziati, che invece se localiamo in una dimensione quotidiana e pratica diventa uno strumento altrettanto interessante, non solo sotto il profilo, ripeto, nutrizionale, ma anche sotto il profilo pratico. Ed è qui che dobbiamo un po' approfondire le nostre ricerche, no? Nel trovare quelle soluzioni e quelle risposte che ci danno la possibilità di essere applicate quasi al 100%. E il piatto unico è questo, insomma. Il piatto unico ci dà, cioè io lo amo definire il nostro paracadute, il nostro salvagente, chiamiamolo come vogliamo, sotto tantissimi aspetti. Soprattutto ci dà la possibilità di passare dalla teoria alla pratica.
Esatto, tra l'altro ci dà la possibilità di pianificare. E pianificare anche, io per esempio ho imparato grazie a te, grazie a ai tuoi corsi, perché io ho frequentato i tuoi corsi, a imparare a fare la spesa, che devo dire che in questo momento particolare, in questo momento notevole, nel quale meno si esce a fare la spesa meglio è, io avendo avuto questo lavoro precedente, io mi riesco a organizzare benissimo, riesco ad andare alla spesa. Cioè, sono riuscita a fare una spesa per 15 giorni, chiaramente magari la parte verdura e frutta dovrò integrarla, ma il resto mi arriva tranquillo fino alla fine.
E quello che stai dicendo è un messaggio determinante e fondamentale, nel senso che la percezione di aver fatto una cosa corretta si ha nel momento in cui trovi dei benefici rispettivamente a quello che fai, no? E il fatto di aver ragionato e di aver riflettuto su una pianificazione che adesso ti sta dando dei frutti, sicuramente ti sta gratificando. E questo è un po' il salto di paradigma che devono fare le persone. Io lo so che il momento della spesa è un momento difficile, complicato, ma proprio perché non c'è alla base sempre quella struttura di cui parlavo prima. Se noi abbiamo degli strumenti utili per pianificare la nostra spesa e di conseguenza la nostra alimentazione settimanale, troviamo dei benefici assoluti e sono benefici relativi al risparmio economico, relativi al risparmio di tempo, relativi allo stato di salute più performante rispetto a prima quando andavo al supermercato e buttavo dentro quello che capitava, al fatto di non fare acquisti esagerati e che poi il cibo va a male in frigorifero e non lo consumo, non lo mangio, eccetera. Di organizzare queste cose veramente danno delle possibilità incredibili e soprattutto quello che hai anche sottolineato tu, ti agevolano la vita. Paradossalmente, una cosa che vedi come un ostacolo, una cosa incredibile da fare, sì, sto qua tutte le settimane, perdo un'ora a scrivermi nero su bianco quello che devo mangiare, ma voglio sottolineare alle persone che quella cosa lì va fatta una volta l'anno o comunque va modificato con le stagioni, ogni 4 mesi cambio i tipi di verdura che decido di acquistare, ma il resto rimane, anzi deve rimanere, perché io su quello schema ci devo lavorare in modo tale da essere sempre più bravo a realizzare quei piatti che ho deciso di fare e in modo tale che il piatto che decido di fare, i piatti che decido di fare siano sempre più appaganti sotto il profilo del gusto, perché come dico sempre, se io taglio una cipolla una volta al mese ci metto mezz'ora di tempo perché non ho la destrezza e la manualità e piango 40 minuti di conseguenza. Quindi di base anche qua prendere manualità e dimestichezza, ripetere nel tempo anche le stesse cose partendo da cose minime. Non voglio che nessuno diventi lo chef stellato del momento, voglio solo che le persone inizino pian pianino, step by step, ad apportare quelle modifiche all'interno della propria vita per permettergli di ottimizzare quello che c'è da ottimizzare.
Esatto, poi io ho trovato che facendo in questo modo, è una cosa che uno pensa, ma no, ma mangiar bene significa che poi spendi tanto, e invece no, è il contrario, pianificando bene, mangi bene e spendi meno, sembra impossibile, ma è così.
Sì, ma Simona, se noi facciamo un ragionamento rapido, allora oggi mi piacerebbe fare un sondaggio e vedere quante persone hanno sullo smartphone il calendario, dove si annotano gli appuntamenti, eccetera. Il calendario perché è nato secondo te? Per rendere la vita difficile o per rendere la vita più facile? Questo è... La pianificazione deve diventare il nostro calendario legato all'alimentazione, cioè qualsiasi metodo, qualsiasi sistema di pianificazione è atto a portare dei benefici, quindi di base questo è un po', la cosa l'abbiamo capita per tantissimi aspetti, l'aspetto lavorativo, l'aspetto organizzativo in ambito, che ne so, in qualsiasi altro ambito, quello del cibo l'abbiamo proprio accantonato e abbiamo detto vabbè, vada come vada, non è così.
Mi viene da citare una frase di Churchill che diceva che chi fallisce nel pianificare pianifica di fallire.
Fantastico, qua hai sintetizzato il tutto.
Siamo alla fine della puntata, mi fanno dei segnacci, il regista tra un po' mi tira una quintalata di libri che ne ha tanti dietro, che potrebbe picchiarmi fino a domani l'altro, e quindi io ti devo salutare, avrei ancora 80.000 cose da chiederti, ma ovviamente il tempo non c'è più, ma la cosa che mi rimane da fare è ringraziarti di cuore per tutto, per il tuo tempo, per la tua disponibilità, per tutto quello che riesci a trasmettere, per la tua competenza.
Beh, Simona, io non trovo le parole giuste per ringraziare te invece, anche perché prima hai citato i miei corsi e hai detto che li hai frequentati, ma in realtà sei anche parte di uno dei miei corsi dove fai insegni alle persone a fare i tortellini e a tirare la sfoglia, quindi quelle che sono le tue enormi capacità le hai messe a disposizione di tutte le persone che vogliono frequentare il corso. Quindi grazie per avermi invitato e per aver ovviamente per avermi dato la possibilità di approfondire queste tematiche che sono sempre, sempre importantissime da approfondire. Quindi grazie.
E poi ti vorrei chiedere se puoi dare qualche tuo contatto per chi non ce l'avesse, se qualcuno volesse farli questi corsi, perché per me sono fondamentali, vanno fatti, punto.
Sì, Simone, io ti ringrazio di questa del fatto di questo passaggio di testimone, però non amo, insomma,
lo so.
Chi Chi vuole magari sulla pagina Facebook mi segue, Stefano Polato Cibo Vivo, lì ci incontriamo e poi esatto. Se qualcosa deve nascere, nascerà, però mettermi a darti link e quant'altro non è nel mio stile, non mi piace farlo, quindi tanto è una cosa che, Simona, è automatica, avviene autonomamente, chi ha voglia di approfondire mi trova, anche grazie a te ovviamente, ma comunque sia prima o dopo, come siamo stati accomunati io e te, come ci siamo incontrati io e te e tantissime altre persone, sicuramente prima o dopo ci incontriamo da qualche altra parte e attraverso qualche altro percorso.
Quindi se qualcuno però mi fa domande su questa cosa, io posso dare i tuoi link, mi concedi, non fai pubblicità, posso farla io. No, nel senso che se qualcuno ha piacere dopo questa chiacchierata di saperne di più su quello che stai facendo, perché magari è interessato anche al tuo gruppo per vedere che cosa succede, che cos'è, per sapere un po' di più, io posso dare il link del tuo, anche sulla pagina nostra di Facebook di Golosi d'Arte, se qualcuno ha piacere mi chiede qualcosa io passo i tuoi contatti.
Va bene, hai nulla osta per fare questa cosa.
Ok, no, ti ringrazio, no. Lo so che sei così e so benissimo anche che fai tantissime cose anche a livello non commerciale, che tu non pubblicizzi, perché sei una persona stupenda, questo papà, io lo dovevo dire perché lo sento, lo sanno tutti, chi mi conosce lo sa, i miei allievi lo sanno tutti per esempio, perché ne parlo molto, perché parlo di quello che mi interessa e di quello che mi fa crescere. E
questo queste cose dal mio punto di vista, vabbè, a parte il fatto che non amo ovviamente parlarne perché sono cose talmente mie intime che ne sono quasi geloso, no? Ossia mi danno delle emozioni incredibili che mi piace goderle in autonomia, però penso che sia proprio la forza di tutto, insomma, riuscire a trovare gratificazione nel fare delle cose per gli altri, e ovvio si deve anche pagare l'affitto a fine mese, quindi bisogna anche lavorare e bisogna anche portare a casa qualcosa, bisogna vivere, però diciamo che tutto quello che faccio anche a livello socialmente utile, diciamo così, è una cosa a cui non potrei fare a meno, perché secondo me è proprio la linfa vitale del mio percorso.
Questo specifica ancora di più che persona meravigliosa tu sia. Io ti saluto, do appuntamento, ti ringrazio ancora tantissimo Stefano di essere stato con noi, e do appuntamento ai nostri ascoltatori a martedì prossimo con un'altra puntata di Golosi d'Arte. Se volete telefonarci, chiamate al 320 70 32 200, oppure scrivete sulla pagina Facebook della radio, oppure scrivete sulla pagina Facebook di Golosi d'Arte, qualcuno vi risponderà sicuramente. Alla prossima e buoni giorni.
appetite, baby.
Bon appetit.
Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melting in my mouth, kinda loving. Yeah. Bon appetit, baby. 'Cause I'm all that you want, boy.
When that second change of life, take off. Know what a false you dripping with just like my eyes. Black. Said she want a amigo, now that ass her what's the price.
Hold on.
If she do right, told her get whatever you like.
All set.
I grab her legs and I divide. I make her do a donut when she ride. I looking at the eyes of a dime, make you blind. In her spine, now the most of diamond chase a climb.
Sweet tooth, sweet. No tooth fairy.
No
whipped cream.
Whip.
No dairy.
Whip.
Got a hot light on, screaming I'm ready.
Hot.
But no horses, woo. No carriage.
Go ahead.